Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio ci focalizziamo sull'opposizione alle politiche antipopolari del governo che parte dalle periferie. Partiamo dall'azione compiuta, da noi restiamo sabato mattina a Piazza dei Mirti per dar voce a tutti quei lavoratori a nero precari che sono invisibili agli occhi e alle politiche del governo di fronte alla narrazione mainstream sulla crisi. Passiamo poi alle piazze dei lavoratori della cultura e dello spettacolo che nello stesso giorno hanno organizzato un corteo partito dal MIBACT, passato per Porta Pia e terminato al Policlinico, insieme alle realtà sociali e politiche della città. Lasciamo poi la parola agli studenti di Osa che ci raccontano delle brigate studentesche metropolitane, gruppi di studenti che interverranno sulle periferie romane portando una contronarrazione di classe della crisi che stiamo vivendo proprio nei territori in cui questa si fa sentire. Andiamo poi a parlare del collasso della sanità a livello nazionale, eterno ritorno di politiche scellerate che contro l'aumento dei contagi causa Covid nulla possono, e dell'iniziativa del 5 novembre dell'Unione Sindacale di Base al San Camillo di Roma per denunciare tale situazione. Infine diamo uno sguardo alle elezioni americane, con la vittoria risicata di Biden che porta la politica americana a tornare ad un volto buono, nonostante la sua impossibilità di gestire decentemente un paese lacerato dalla pandemia, dalla povertà e dalla violenza dilagante. Cominciamo ora con Davide.
Scorso sabato mattina, come noi restiamo, abbiamo girato per le piazze principali di Centocelle per portare all'attenzione le condizioni di una parte sociale che paradossalmente non è rappresentata nel dibattito pubblico. Si parla molto, infatti, complici le giustissime proteste che hanno scosso e che continuano a scuotere il paese. Ecco, si parla appunto della condizione delle piccole e delle medie imprese che non hanno reti di salvataggio a cui aggrapparsi in tempi di crisi, mentre le grandi imprese e le multinazionali vedono non solo crescere i propri profitti, ma spesso riescono anche a strappare aiuti statali, come ad esempio i 6 miliardi concessi a Fiat Chrysler agli inizi della pandemia. Si sta però ignorando appunto l'elefante nella stanza, che è un'intera generazione di giovani lavoratori, già precari prima della pandemia, che adesso si vedono erodere completamente le condizioni di vita. Studenti lavoratori che si trovano costretti a rivedere le proprie priorità, lavoratori in grigio che si ritrovano con cassa integrazione da fame, che tra l'altro arrivano puntualmente in ritardo, e lavoratori in nero che non hanno neanche le casse integrazione e che si chiedono ogni mese come faranno a pagare l'affitto o le utenze. Ecco, le rivendicazioni della manifestazione sono molto semplici. La crisi sanitaria esiste, non possiamo far finta che non ci sia, abbassarci a retoriche negazioniste. Noi e le nostre famiglie non siamo carne da macello da sacrificare sull'altare dell'economia, quindi ben venga anche un secondo lockdown, ma è assolutamente necessario d'altro canto un reddito universale appunto per tutte quelle persone, quelle categorie che oggi non riescono a tirare avanti banalmente. Ecco, poi con le stesse rivendicazioni siamo scesi nel pomeriggio al MIBACT per supportare la lotta dei lavoratori dello spettacolo, che è una categoria lavorativa colpita duramente, subito, senza troppi giri di parole. A quanto pare per il governo è ovvio che la cultura sia sacrificabile e non trovano per nulla paradossale che da una parte ci sia vietato di andare al cinema o a teatro rispettando tutte le norme e i distanziamenti, ma d'altra parte ogni mattina siamo obbligati a prendere mezzi stravieni per andare al lavoro, ringraziando poi il cielo se ancora ce l'abbiamo un lavoro. Ma ecco, se anche decidiamo di sacrificare la cultura, di certo non possiamo sacrificare tutti coloro che di cultura ci vivono e che già prima della pandemia lavoravano in condizioni precarie tra lavori in nero, pagamenti in visibilità e retorica alla ci vuole passione. Il presidio poi si è spostato dal MIBACT in corteo, arrivando a Porta Pia, per poi sfilare in migliaia per le strade del centro e terminare la Sapienza di fronte al Policlinico per portare qui solidarietà ai lavoratori della sanità, pubblicamente osannati come eroi per lo sforzo titanico impiegato in questa pandemia, ma che nei fatti si ritrovano a dover lavorare in condizioni scandalose, tra notturni massacranti e una generale assenza di strumenti di protezione e strutture sanitarie. Questo a causa dei continui tagli alla sanità pubblica portati avanti negli ultimi 30 anni. Ecco, che questa pandemia ci faccia aprire gli occhi su quali debbono essere le priorità di uno Stato, per quanto mi riguarda, è una speranza abbastanza vana. L'unico modo per cambiare le cose è tramite la lotta, e sempre più in realtà i lavoratori lo stanno capendo e si stanno organizzando, e questa giornata ne è una prova, una piccola prova, per quanto appunto si tratti solo di un inizio di quella che può diventare effettivamente una mobilitazione forte e risolutiva.
Continuiamo ora con il lancio da parte di OSA delle Brigate Studentesche Metropolitane.
Durante la pandemia sono emerse tutte le falle e contraddizioni di questo sistema che continua a sottrarci tutto, riducendo lavoratori e studenti all'osso. Il governo ha avuto 8 mesi per prepararsi ad affrontare una seconda ondata e nel frattempo le scuole superiori sono state nuovamente chiuse e in tanti rischiano ancora una volta di perdere il lavoro. I continui tagli e privatizzazioni dei governi negli ultimi 30 anni gravano infatti non solo su noi studenti, ma anche su molti lavoratori che, come a marzo, iniziano a ritrovarsi senza reddito e sussidi da parte dello Stato e senza che gli sia garantita realmente la salute. Il privato e il profitto prevalgono quindi ancora una volta, martoriando con tagli su tagli il personale sanitario, favorendo le multinazionali i quali profitti salgono alle stelle. Tutto questo mentre c'è gente che è costretta a chiudere la propria attività rischiando di rimanere al verde. Sappiamo che chiudere attualmente è l'unica soluzione per bloccare la catena del contagio, ma bisogna farlo con criterio, garantendo sussidio, salute e diritti allo studio per tutti. La sanità e il trasporto pubblico vanno inoltre potenziati. Sono appunto gli autobus uno dei luoghi maggiormente a rischio contagio. C'è quindi il bisogno di più corse, più mezzi e che siano realmente pubblici. In una situazione di vera e propria crisi, è naturale poi che siano le fasce più deboli della popolazione, come al solito, ad essere colpite più duramente e ancor peggio abbandonate. Nascono quindi con l'organizzazione studentesca d'alternativa le Brigate Studentesche Metropolitane, gruppi di studenti intenzionati a costruire una solida opposizione contro governo e istituzioni, partendo appunto dalle periferie.
Flavio ora ci parla del collasso del sistema sanitario nazionale dovuto a tagli e privatizzazioni.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi della situazione sanitaria che il nostro paese sta attraversando in questo momento. Infatti, con questa seconda ondata siamo praticamente tornati al punto di partenza, sembra quasi marzo. A distanza di mesi ancora sentiamo parlare di posti letto insufficienti nelle terapie intensive, strutture ospedaliere inadeguate e carenza di personale. Si stanno ripresentando le stesse problematiche già presenti all'inizio della pandemia. Nonostante la seconda ondata fosse già stata ampiamente prevista, ormai gli ospedali in moltissime regioni sono quasi al collasso e i più esposti saranno ancora una volta gli operatori e le operatrici sanitarie, nonostante tutte quante le rassicurazioni sul potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e le promesse sull'assunzione di personale. Questo è possibile perché molti dei fondi stanziati dai vari decreti sono andati a supportare interessi di tipo economico, privilegiando il profitto invece che la salute della popolazione. Con i soldi dei vari fondi sanitari regionali si è infatti finanziata la sanità privata e non sono stati tolti i vincoli di spesa per le assunzioni del personale. Tutto questo mentre, durante un'emergenza, le regioni si muovono quasi in completa autonomia, lasciando il paese e i cittadini nel caos. In questa situazione così difficile volevo però andare a sottolineare il coraggio invece dell'Unione Sindacale di Base, che sta investendo molto impegno su questo tema. Ad esempio, il 5 novembre si è recata al San Camillo di Roma. Lì molti infermieri hanno denunciato direttamente alla Direzione Generale Sanitaria le condizioni pessime in cui si trovavano a lavorare, Infatti il San Camillo è un ospedale praticamente al limite. Inizialmente la Direzione Generale Sanitaria ha scelto di dare un'unica risposta. Infatti con una circolare interna, il lunedì 2 novembre, ha bloccato tutti i ricoveri al San Camillo. Come se andare a bloccare i ricoveri potesse lontanamente somigliare ad una soluzione. Dopo l'iniziativa fatta da USB all'interno dell'ospedale, è arrivata una nota il giorno stesso firmata dal direttore sanitario del San Camillo. Questa nota stabilisce la nuova organizzazione del pronto soccorso e le nuove misure per poter garantire il contenimento del virus. Tutto questo conferma le denunce dei lavoratori, proprio perché fino a quel giorno non era ancora stato strutturato un vero e proprio programma. Inoltre, proprio ieri, il 9 novembre, l'USB ha incontrato il direttore generale del San Camillo, chiedendo questa volta risposte concrete, e si è recata sotto al Ministero della Salute, proprio perché servono investimenti forti sulla sanità pubblica, in questo momento più che mai. Sanità pubblica e assunzioni stabili sono l'unico modo per poter uscire veramente dall'emergenza sanitaria. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Terminiamo ora con Antonio che ci parla delle elezioni americane e di come in realtà la vittoria di Biden non significhi un vero e proprio progresso per la nazione.
Allora, dopo un conteggio che è durato giorni, finalmente Biden è stato proclamato come nuovo presidente degli Stati Uniti. Diciamo che è stata una vittoria più risicata del previsto, che proprio per questo ha permesso a Trump di destabilizzare e minare ancora di più comunque la fiducia già flebile che c'era nella democrazia americana, molto malata. Ha potuto destabilizzare con queste ridicole richieste appunto di fermare la conta dei voti dove perdeva o parlare di presunti brogli. Diciamo che il poco rispetto che Trump ha verso i principi democratici, le sue pulsioni autoritarie, erano ben visibili anche prima del voto, ad esempio con i suoi tentativi di screditare e impedire il voto per posta, nei quali si ipotizzava avrebbero partecipato molti democratici, come infatti è avvenuto. Ancora oggi questi suoi tentativi ovviamente di screditare l'avversario vanno avanti, ma c'è da dire che comunque in America almeno media istituzioni hanno subito riconosciuto la vittoria del candidato democratico, anzi screditando pure le accuse di Trump in diretta. Diciamo, questo può essere letto come un segno dell'esistenza sì di anticorpi a derive autoritarie nella società americana, ma anche come un segno di come Trump e le sue idee non hanno mai conquistato del tutto la fiducia del cosiddetto deep state americano, cioè i grandi gruppi di interesse che lo hanno col tempo abbandonato per strada, uno dopo l'altro, per andare sul carrozzone dei democratici. Basta rileggersi per esempio articoli delle numerose polemiche tra Trump e alcuni capitalisti alla ribalta, famosi come Bezos, Gates e lo stesso Musk. Diciamo, ma basta anche vedere le numerose inchieste su Trump dei media tradizionali che gli hanno dedicato ampio spazio, tra cui lo stesso Washington Post di Bezos, che in qualche modo hanno cercato di rallentare la corsa alla rielezione di Trump stesso. Diciamo, è evidente che i grandi gruppi di interesse avevano già scelto Biden come prescelto, che è identificabile in qualche modo come il continuo del classico establishment pre-Trump, un presidente contrario a grandi politiche di welfare, contrario a qualsiasi idea di sistema sanitario nazionale, qualsiasi tassazione dei grandi patrimoni, contrario sia al definanziare la polizia, grande sostenitore delle guerre in Iraq e Afghanistan, ma rispetto a Trump sostenitore dei cambiamenti climatici e quindi a favore di un piano capitalista green, difensore dei diritti civili come l'aborto, dove Trump ha avuto posizioni sempre più dure, e soprattutto sostenitore di una politica di immigrazione più morbida, diciamo che almeno le gabbie per minori al confine col Messico forse non le vedremo più con Biden. Ma a far perdere Trump, comunque in modo definitivo, non c'è stata la sua disastrosa gestione del Covid, che è stata tutta improntata a negare la gravità della situazione, per poter continuare le solite produzioni industriali, il consumo di massa, mentre ancora oggi muoiono migliaia di persone al giorno. Diciamo che è stata un po' la sconfitta definitiva del capitalismo dal volto cattivo, da quello retrogrado e senza scrupoli, a favore di questo capitalismo dal volto buono, leggermente meno disumano e con elementi di progresso, no? Che sono comunque impersonificati da Biden, il cosiddetto capitalismo buono. E diciamo il famoso America First, che in politica estera si traduceva in una politica molto egoistica e protezionistica anche verso gli storici alleati europei. E anche la stessa guerra economica dei dazi con la Cina aveva in qualche modo rivoluzionato la classica strategia americana del liberismo senza freni. Aveva in qualche modo anche indispettito forse più di una multinazionale. Ma mentre adesso appunto si tornerà con una politica di completo liberismo, di soft power economico da parte degli USA nei paesi alleati. Biden ha già annunciato ad esempio un vertice tra tutti i paesi cosiddetti liberali e progressisti del mondo, cioè quindi suoi alleati. Nell'esito delle elezioni ovviamente c'è poi da tenere presente il grande contributo dato da Sanders comunque al risultato di Biden, non sempre riconosciuto dai media mainstream. Non a caso Biden è stato il presidente più votato nella storia con oltre 75 milioni di voti. E che anche stavolta Sanders non ha negato il suo appoggio al candidato democratico dopo essere stato fatto fuori dalle primarie in modo rocambolesco. Diciamo che un grande contributo lo hanno portato anche le proteste mosse dal Black Lives Matter, che hanno comunque alzato l'attenzione mediatica sulla violenza della polizia e il razzismo strutturale che c'è presente nella società americana, e hanno contribuito a portare alle urne masse di persone che mai prima lo avevano fatto. Diciamo che il risultato di Biden potrebbe illudere molti uomini dell'establishment di un grande consenso attorno a loro, che in realtà è stato creato da, appunto, da questo movimento popolare antirazzista e da un'onda cosiddetta di sinistra socialista che stavano rafforzandosi col tempo e hanno sostenuto Biden soltanto per la totale opposizione all'altro favorito. Attenzione, forse Trump scomparirà, ma non scompariranno i suoi elettori, che nelle città più popolose toccano i minimi del 20-30%, in nessuna città sopra il milione di abitanti sono la maggioranza, ma nelle zone rurali e nelle stati dell'entroterra gli elettori di Trump superano tranquillamente il 60%. Questo dà un po' la misura della forte polarizzazione, contrasto che è presente tra le metropoli americane e l'entroterra più povero, che ha subito più del resto del paese gli effetti della globalizzazione e del liberismo selvaggio. E anzi, hanno visto in Trump, nell'America First, la soluzione contro questo establishment progressista. Anche per questo la vittoria di Biden è stata più sofferta del previsto. Dobbiamo poi tener conto che parliamo di uno Stato così democratico, che un presidente che prende pure 5 milioni di voti in più del suo sfidante vince la presidenza per scarti di meno di 50.000 voti in 2-3 stati. Cioè, è un sistema più strano, schizofrenico del nostro, che è il Rosatellum, insomma. Un risultato che secondo me merita molta attenzione, comunque, è che lo stesso Biden aveva perso le primarie contro Sanders in California, dove poi nella stessa California ha ottenuto il 60% contro Trump. È molto importante questo dato perché la California è lo stato più popoloso degli USA, nonché quello anche con più miliardari e più senza tetto, dove appunto si vive la profondissima disparità tra le periferie multiculturali e l'elite capitalista mondiale che si trova proprio lì. Quindi sarà, riassumendo, sarà un capitalismo dal volto buono. E per questo più subdolo e difficilmente riconoscibile dalle classi popolari. Avrà un sostegno dei grandi gruppi industriali e delle multinazionali americane forse anche più forte rispetto al predecessore. Trump. Sarà compito delle masse sociali mosse dal Black Lives Matter da Sanders, che le vivranno sulla loro pelle, smascherare le politiche antipopolari e sfruttatrici del nuovo governo, sperando che da queste proteste nascano movimenti di massa con impronta sempre più anticapitalista, in grado comunque di mettere in discussione le basi stesse della società capitalistica americana. Diciamo, come ad esempio il mettere in discussione il ruolo della polizia, proponendo anche la loro abolizione, è già stato un primo passo verso questa direzione. Ma alle prossime violenze della polizia e alle prossime crisi economiche potrebbe quindi scoppiare in molti stati un malcontento popolare verso la presidenza anche da sinistra, un fatto che comunque sarebbe inedito nella storia recente americana. Noi comunque tifiamo e tiferemo rivolta. Hasta la victoria.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21:30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.